Maledetti! Maledetti!
Certo, questi dati ci danno una fotografia del nostro paese, secondo me non bella, perché ci sono dei dati del Ministero dell'Economia e della Finanza che ci dicono che a scuola ci sono i lavoratori più poveri.
Esatto, soprattutto cioè, scuole pubbliche sono quelli che guadagnano meno.
L'architrave, la spina dorsale di un qualsiasi paese che ovviamente vuole crescere, vuole avere un'evoluzione attraverso la formazione, viene gestita, a questo punto potremmo dire eroicamente, da delle persone che sono pagate poco.
Vabbè, la concorrenza purtroppo...
Schiarisci di sta voce, grazie.
E non è che lo posso sapere prima. La concorrenza ha fatto dei danni. La concorrenza ha fatto dei danni, ovvero la scuola della strada e l'università della vita hanno portato a questo abbassamento degli stipendi. Mi sembra piuttosto evidente, queste nuove istituzioni presso le quali studiano molti nostri concittadini e non solo.
No, ma poi più che altro è sempre stata considerata così come valore, secondo me, poi...
Allora, Matteo, ti ricordi i discorsi? Ma quale lavoro ti permette di farti 3 mesi di vacanza
all'estate?
Sì, vabbè,
quelli, non me lo dire.
Non sanno che continuano comunque i professori ad andare a scuola, vabbè, ma questo...
No, ma poi stateci voi in classe con 25 bambini...
Adesso anche 30 e passa.
Alle elementari a gestirli...
Le superiori superiamo i 30, per le prime superiamo i 30... Mamma a farvi sentire anche in alcune scuole particolari, ma tanto chi ha studiato all'università della vita o la scuola della strada sa fare tutto, perché porsi questi problemi.
Assolutamente. Hanno arrestato quindi la professoressa Di Prato, che ha fatto sesso con il 14enne.
È indagato il marito di lei, questo è molto particolare.
Perché è indagato?
Magari pensano che lui sapesse tutto, e comunque se tu sei a conoscenza di un reato, perché comunque è abuso su minore, è messa denuncia.
Va bene. Allora, staremo a vedere, anche scopriremo anche piano piano questa vicenda, perché ovviamente, come sapete, Radio Cusano Campus è un lungo flusso di news, di notizie, di approfondimenti. Voglio sentire un attimo, perché stiamo per sbarcare in Europa, questo file che riguarda il vice ministro Castelli dell'economia e gli assorbenti, assorbenti femminili. Cioè, ovviamente, sì, scusate la precisazione veramente idiota che ho fatto, ma è scoppiato un piccolo caso che riguarda, questo lo dice lei, Castelli, sentiamo.
Nella legge di bilancio c'erano degli emendamenti proposti per abbassare l'IVA sugli assorbenti e sui prodotti essenziali femminili. Perché sono stati ritirati o bocciati?
Va interpellata l'Europa e con loro va fatto un percorso per ridurre quella soglia dell'IVA.
Tutti i paesi d'Europa hanno abbassato questa aliquota.
Gli altri paesi europei che hanno ridotto l'IVA sono andati in sanzione. E questo governo non credo abbia nella mente di andare in sanzione.
Però i tartufi li avete abbassati al 5%.
La riduzione dell'IVA oltre la soglia esistente va comunicata a Bruxelles. Quella che rimane nelle soglie esistenti no.
Insomma, la nostra Giulia si è intestardita, ha scritto alla Commissione europea, è incredibile, le hanno anche risposto e hanno detto che per quello che riguarda i prodotti dell'igiene intima femminile e gli assorbenti ricadono in questa categoria, l'IVA si può abbassare senza doverlo comunicare prima, senza dover correre il rischio di cadere in sanzioni, perché nessun paese è stato sanzionato fino adesso e hanno già abbassato Belgio e Olanda al 6%, in Francia al 5,5%, in Inghilterra al 5%, in Irlanda addirittura allo 0% l'IVA, e in Scozia danno gli assorbenti gratuitamente a tutte le studentesse.
Questo lo dice lei.
E insomma, si è capito molto bene, servizio di report e la Castelli che dice no, non abbiamo abbassato l'IVA perché andavamo in stazione, e l'Europa invece risponde alla giornalista di report, no, la possono
fare
abbassare
tranquillamente.
Tartufo contro assorbente, quindi, avete sentito?
O assorbente al tartufo, potrebbe...
questa proprio. Fare. Salutiamo Angelo Ciocca, ero parlamentare della Lega, ben trovato, onorevole Ciocca.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Senta, ma si può abbassare quindi l'IVA? Come funziona? Lei lo sa?
Ma l'unica cosa che vi posso dire è che l'Europa un giorno dice che è bianco, un giorno dice che è nero, cioè l'avete visto anche sugli aiuti alle famiglie truffate dalle banche, no?
Sì.
Ci avevano detto che non era possibile farlo perché avremmo incorso nei famosi aiuti di Stato e quindi in una violazione delle norme europee. Poi la Corte di Giustizia Europea invece ha detto che il governo avrebbe potuto aiutare le famiglie truffate. Intanto qualcuno si era anche suicidato nel frattempo. Quindi l'attendibilità della linea europea purtroppo non è mai così certa. Ci vuole il coraggio davvero di osare contro questa Europa. È chiaro che questa Europa sull'IVA è molto attenta, perché voi pensate che 2 miliardi ogni anno dell'IVA italiana viene incassata dall'Europa, quindi una percentuale dell'IVA dei contribuenti finisce per alimentare il carrozzone europeo. Quindi è sicuramente uno strumento sul quale l'Europa sta molto attenta e molto attaccata. Io ritengo che il governo debba avere il coraggio di osare su alcuni beni ridurre sicuramente l'IVA. È un buon segnale. Io ho una battaglia che ho fatto, ad esempio, per ridurre l'IVA sulle spese mediche degli animali a quattro zampe.
No, ma infatti uno può scegliere o non sceglierlo nel momento in cui non lo fa, che magari, cioè, spiegarlo senza dare la colpa a un altro ente che poi in realtà non c'entra nulla. Tanto c'è stato un messaggio molto divertente:
l'autorevolezza davvero di tirare dritto, non facciamoci scrivere la vita dall'Europa, altrimenti diventa tutto complicato.
Certo,
e qualcuno vede l'Europa come un elemento di certezza, no? Voi avete visto ieri anche sull'ora legale la certezza.
Adesso
europea,
ci arriviamo, no? aspetti, però dobbiamo un attimo rimanere in argomento, perché al 334-92-29-505 c'è un messaggio, Matteo, che c'è scritto
sugli assorbenti. Ma sì. Quindi ci conviene usare i tartufi, ci chiedono. Vabbè, queste sono sono delle scelte.
Io credo che sia una scelta. Oddio, magari. Oddio, quindi è un'ascoltatrice, immagino, che fa ironia.
Può provare.
No, vabbè, adesso dai, può provare, su, dai, era una battuta, non ti addentrare.
No, io ho detto nient'altro, ho detto si può provare tutto. Perché?
Sì, può avere un, non so, che tipo di effetto. 334-9229-505 per i vostri messaggi, WhatsApp, SMS, non abbiamo ricordato fino a questo momento, quindi adesso lo ricordo. Ma vocali audio, poi se volete la diretta lo potete fare quando volete, 0661-5223-90. Allora, Angelo Ciocca ci stava adesso raccontando perché torna la battaglia sull'ora legale in Europa, e a questo punto è fatta. Dal 2020 non ci sarà più l'ora legale.
Bisogna scegliere se fare legale o solare. Io non l'ho capito.
Ah, la sceglie lo Stato.
Ma come funziona?
Sì, è questa la vergogna. La vergogna è che l'Unione Europea manco è riuscita a creare uniformità sull'applicazione dell'ora legale o l'ora solare.
Sì.
Ha delegato agli Stati membri, ognuno faccia quello che vuole. Dopo 7 mesi di discussione, dopo 7 mesi di costi, di vergogne, insomma, chi sosteneva il bioritmo dei moscerini, vi ricordate che la discussione in aula addirittura tirò fuori l'importanza di togliere l'ora solare perché agisce sul bioritmo dei moscerini. Ecco, ma l'analisi è questa: ma può un'Europa, dopo 7 mesi di discussione, dire decidono gli Stati membri? Cioè, con tutte le cose serie che c'erano, era meglio dedicarsi.
Che poi è la
quindi
stessa
avremo
linea.
L'Italia che potrebbe tenerla, la Francia potrebbe abolirla.
Bravo.
Va bene.
Sì, ma voi pensate che questa è la stessa linea, cioè per una, diciamo, stupidaggine come l'ora legale e solare, è la stessa linea presa con la tanto discussa legge sul copyright. Perché me la sono andata a studiare bene, ciò che ne sa più di me. Cioè, alla fine, intanto andrà a recepire entro il 2021.
L'ora solare e l'ora legale.
No, scusa, il copyright. Quello del copyright.
Però,
No, quello del copyright.
Vabbè.
Ma soprattutto è talmente vaga che si rischia un domani di trovare delle isole felici per quanto riguarda questa legge sul copyright ed altre nazioni che sono un po' più stringenti. Ciocca, questo mi sembra un po' il modo di operare.
No, lei ha centrato proprio l'analisi corretta, che è il motivo per il quale ha visto il voto contrario nostro, cioè perché questa direttiva, quindi che deve essere recepita, come ha detto ben lei, entro 2 anni dagli Stati membri, ha delle maglie così larghe che ogni Stato farà quello che meglio crederà, e quindi ci saranno degli Stati che saranno probabilmente ospitanti di alcuni motori di ricerca, e quindi ci sarà qualcuno che avrà interesse ad aprire dei motori di ricerca o delle piattaforme internet là dove lo Stato è meno restrittivo rispetto ad altri, quindi si creerà anche una concorrenza dell'informazione tra stati, e quindi veramente sarà un'informazione libera, un'informazione drogata, un'informazione arrestata,
Con orari diversi sullo stesso parallelo, è allora, fantastico.
Certo, solo che mentre del copyright secondo me a gente interessa fino a un certo punto, ma sto estremizzando ovviamente, l'ora legale è spesso dibattito. No?
Beh sì, adesso domenica arriva.
Ma si dorme di più.
Domenica arriva,
ma
ragazzi.
Ma si dorme di meno. Ecco, godetevi quest'ora legale perché potrebbe sparire tra un po'. Allora, quello che ha stabilito l'Europa è che ogni singolo paese, quindi l'Italia anche, avrà tempo fino all'aprile 2020 per decidere se continuare a usare l'ora legale o quella solare. Chi sceglierà per abolire del tutto l'ora legale dovrà cambiare l'ora l'ultima domenica di ottobre del 2021, mentre chi deciderà di tenere l'ora legale dovrà farlo entro l'ultima domenica del marzo 2021.
E poi non si torna più indietro.
E poi non si
torna. Cioè, io un domani non posso cambiare idea.
No, secondo me si può, dai. Poi a un certo punto uno fa come gli pare, no? Ciocca.
Ciocca. Ma guardate, ma lei adesso si ride per non piangere, ma questa Europa, sì. Là dove ci sono appunto le cose di buon senso, non riesce a mettere il buon senso. Là dove ci sono invece gli interessi economici, è lì invece riesce a essere feroce. Cioè, là dove c'è la moneta, è feroce. Là dove c'è la qualità della vita dei cittadini, purtroppo è distratta o è lontana. Questo
però
è
si parla di risparmio energetico, no? Con l'abolizione, cioè adesso non è solo il moscerino, no, onorevole Ciocca?
No, beh, diciamoci questo: risparmio energetico avviene oggi grazie non all'abolizione, grazie alla presenza.
Ah, è vero, grazie alla presenza, è vero, ha ragione, ho sbagliato io.
Dell'ora legale, perché noi riusciamo, appunto, spostando di un'ora le lancette dell'orologio, risparmiare milioni di euro sull'energia elettrica, e che sono milioni di euro che risparmiano le famiglie
perché fa notte più tardi.
Ma scusate, ma noi in Italia, ma continuiamo a fare come ci pare, cioè adesso che ma ti possono dire se cambi gli orari, ci mettiamo d'accordo.
Senta,
tra di
sai
noi.
Che dovremmo fare in ogni città una cosa diversa,
ma sì, bravo, ognuno ha un orario suo.
A Roma c'è l'ora potrebbe legale, essere, a Milano no,
potrebbe essere una nuova attrazione turistica.
Qua, bravo, ma guardi che c'ha ragione. Allora, se andate a Milano non c'avete l'ora legale, a Roma sì, a Roma avrete più luce.
A Bari è notte, Napoli
a Roma giorno. Potrete cenare di fronte al Colosseo con la luce, a Milano no, a Milano dovrete accendere la
no,
luce.
Ma ciò che ha parlato di soldi, di monete, di interessi. E là, nei giorni scorsi ho visto queste reazioni dell'Europa molto contrarie all'Italia per questa via della seta. Ieri apro il computer e vedo seduti, felici e contenti, Juncker, Merkel, Macron e il presidente cinese, dopo che la Francia comunque ha stretto un bel accordo commerciale.
Sono comprati Boeing, hanno venduto
sì,
i Boeing.
Sì, sono venduti i Boeing, ma soprattutto stanno mettendo in campo delle strategie per portare avanti altri commerci tra Europa e Cina. Allora, qui noi non
la doppia morale.
Cioè, io non, veramente non, su questa situazione, Ciocca, ci dica qualcosa.
Ma è la situazione vergognosa, cioè quella che l'Europa vorrebbe ovviamente bendare l'Italia, no? Cioè vorrebbe dire voi state in un angolo col cappello in mano, ogni tanto la Germania e la Francia passano di lì e vi mettono qualche moneta nel cappello. E invece fortunatamente il governo in questo momento ha detto, visto che l'Europa non ci rappresenta sui mercati cinesi, anche in questi anni ci ha fatto invadere da prodotti cinesi di scarsa qualità, apriamo noi direttamente un percorso di negoziazione che possa dare rispetto e dignità alle imprese italiane e alla produzione del Made in Italy italiano. E l'Europa ovviamente si agita, no? Ha capito che qualcuno si è stufato di attendere in un angolo col cappello in mano.
Cioè quando dice Europa dice intende Germania e Francia, mi pare di capire ciò.
Beh, in questo momento l'attrazione di questa Europa è totalmente nelle mani della Germania, della Francia e del Lussemburgo. Germania, Francia e Lussemburgo, e l'Italia non sta più a prenderle. L'Italia a testa alta, giustamente, vuole essere protagonista sui mercati mondiali e vuole essere protagonista in Europa, che sarà il voto del 26 maggio, cioè gli italiani non si fidano più di lasciare le chiavi di casa a Juncker, a Moscovici, a Merkel, a Macron. Cioè oggi vogliono.
Secondo me pure Juncker si è stufato, io li vedo stanchi ormai, dai, su, ormai lasceranno spazio ai giovani, largo ai giovani, dai. Ci sarà
questa cosa.
Allora, intanto arrivano dei messaggi. Valerio scrive: perché il governo italiano traccheggia sui mini bot? E che ne sappiamo noi, Valerio, perché traccheggia sui mini boss. È una vecchia idea questa. Di
guarda, ce lo potevi mandare prima per paragone.
Per paragone, forse.
Magari, magari
lei sciocca e corrente questa vicenda dei mini bot.
Ma è uno strumento importante dove si può sicuramente utilizzare lo strumento dei mini bond per finanziare le imprese vere, cioè non la carta. Sì. Quindi finanziare quello che sono gli investimenti di imprese che producono è sicuramente un'idea vincente, secondo me va
portata avanti,
al massimo.
Valerio, stai tranquillo che insomma in qualche modo forse la portano avanti. Poi andiamo con un messaggio audio di Manuel, credo sia sull'ora solare, sentiamo Manuel.
Ma io vivo aspettando l'arrivo dell'ora legale, cioè quando esci dall'ufficio e c'hai un'ora di luce
è
in
vero,
più e te ne vai al parco. No, dobbiamo rimanere all'ora legale, non, l'ora solare è la morte, cioè quando l'inverno arriva, arriva con l'ora solare.
Sono d'accordo.
Ciao a tutti, grazie.
Bravo Manuel, che conosce anche la differenza, perché io non mi sono mai reso conto dell'ora legale.
Io ancora non l'ho capita, quindi con l'ora legale c'è più luce.
Vabbè, è meglio l'ora che abbiamo d'estate. Vabbè, è meglio l'ora che
quindi
abbiamo d'estate.
Quindi Ciocca, mi raccomando, lei si fa portatore in Italia per mantenere il regime, però non facciamo che andiamo appresso alla
Germania.
Siamo il
paese del sole.
Appunto, loro ce l'hanno il sole, quindi... credo che aboliscono. Che gli importa? È sempre così
partita,
stanno.
La Germania ha cercato di toglierci anche la luce, di togliere c'è anche la possibilità di avere un'ora di luce in più. Questa è
una cosa ci abbiamo. Lo dicevamo oggi, mi ricordo, con un docente dell'Unicusano che stava arrivando con me all'università. Abbiamo alzato gli occhi al cielo, erano le 7:15 del mattino, era già un'ora e mezza che eravamo in piedi e abbiamo visto questo cielo azzurro.
Bello.
E abbiamo detto, ecco, la cosa che diciamo ci porta avanti poi nel vedere le cose al meglio, magari aspettando gli autobus o la metro, è che abbiamo questo sole. Mi raccomando allora, Ciocca, ora legale.
Assolutamente sì, teniamo lo status quo che stiamo bene. Le cose che hanno costruito i nostri nonni, chi ci ha preceduto, non vanno assolutamente spazzati via. Senza radici non si sta in piedi, anche sull'aspetto dell'ora legale, senza radici non si sta in piedi.
Bene, grazie. Angelo Ciocca, buon lavoro all'europarlamentare della Lega, a presto e risentirci.
Buon lavoro a voi.
Grazie.
Buon lavoro.
Ma in che paese viviamo?
In Italia, in Italia, in Italia.
E allora il PD.
È perché noi non ci dimentichiamo di chi è in difficoltà in questo momento, ovviamente abbiamo.
Facciamo uno sforzo importante.
Facciamo
per non
uno sforzo per quei partiti che un tempo erano assoluti protagonisti della politica italiana. Il patto del Nazareno, PD, Forza Italia, chi avrebbe mai pensato che ci sarebbero stati due giovinotti come Di Maio e Salvini che li avrebbero scalzati?
È vero.
Che li avrebbero scalzati. Uno, Salvini, che era addirittura alleato di Forza Italia e poi gli ha detto ciao amici, io vado per conto mio. Un altro che poteva essere abbordato dal Partito Democratico, farlo suo in un abbraccio, tra un movimento che sembrava...
Come vorrebbe Cacciari.
Che sembrava un po' di sinistra e il Partito Democratico, niente. I due ragazzi sono andati per la loro strada e come a Valle Giulia, come nel 68, dove si profilava questa alleanza tra giovani di destra e giovani di sinistra, e si è creato questo governo giallo-verde. Ma ora...
Valle Giulia c'è sì, altro, no, mi ha fatto pensare ad altro.
Ho fatto un paragone, a cosa hai pensato? A Giulia?
No, vabbè, a Valle
Alla
Giulia,
Valle
questo,
Giulia
in questo momento a Roma è frequentata...
Da chi? Ah, vabbè.
Poi ho microfoni spenti.
Di notte è frequentata, ci sono ancora
i
ragazzi che si prostituiscono.
Sì.
Questo mi dispiace, perché la prostituzione la trovo una delle cose più brutte per chi la fa che esista, però purtroppo sono...
succede.
Qualcuno dice scelte, per me sono sempre scelte anche
di necessità.
Di necessità, molto, molto, molto brutali. Continuano ad arrivare i messaggi al 334-9229-505. Allora, allora era della Lega, solo che all'Europarlamento, sì, ti riferisci a Ciocca. Gianluca, chiedi sempre dei mini bot ai rappresentanti del governo che vengono intervistati da voi. Ah, tu te lo ricordi?
Sì, me lo ricordo, figurati.
Dobbiamo, Valerio ci chiede di fare il tormentone sui mini bot.
Sui mini bot, no, ma...
Tanto dovremmo capire noi cosa sono questi
mini dopo bot. Lo richiederemo. Però dopo lo facciamo spiegare dal rettore.
Faremo, ecco, bravo.
Noi abbiamo un tallone da killer, come diceva uno ai provini del Grande Fratello, è l'economia. Sì, noi, nonostante il rettore si impegni tanto per darci una mano... abbiamo ancora delle grandi lacune.
Perché abbiamo fatto facoltà diverse da quella dell'economia. Quindi purtroppo i nostri studi ci hanno portato.
Comunque è vero, sai che molti lontano. Vorrebbero far insegnare materie economiche già alle superiori e non soltanto, diciamo, come materie, no, che si vanno ad insegnare soltanto all'università. Perché sarebbe, cioè, oggi come oggi, Gianluca, è veramente una competenza importante, sapere come funziona un indice piuttosto che la borsa, piuttosto che cos'è lo spread, eccetera, eccetera. Insegnare queste materie obbligatorie in tutte le scuole superiori potrebbe essere veramente un'idea per il futuro.
Assolutamente, assolutamente. È arrivato anche un altro messaggio, però l'ascoltatore, chiedo un po' di pazienza, che lo ascolteremo dopo, perché è un messaggio vocale. Noi dobbiamo salutare Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione Lazio.
Buongiorno.
Oggi
buongiorno.
In veste di scrittore, perché oggi presentiamo insieme a lui questo libro che però ovviamente ha il sapore della politica, che si chiama Reload. Sì. Reload, è un glossario minimo di rigenerazione politica. Una specie di, come stavo per dire, di Viagra letterario. Ma...
non male, però.
Se l'era preparata.
No, giuro di no. Smeriglio, non sminuisca le mie doti di improvvisatore. No, no, non me l'ero. No, giuro no, che non me l'ero. Ci ho pensato alla rigenerazione.
Sì, potrebbe essere un'idea. Però.
Potrebbe essere un'idea. Diciamo, alleghiamo una pillola blu. Chi lo sa?
Esatto.
Chi lo sa? Però questo...
No, è il tentativo di mettere in fila parole chiave, una sorta di abbecedario, un sì. Piccolo saggio che, diciamo, serve a noi dentro questa fase politica che è stata quella delle primarie, quella che ci porterà alle europee, e come si ripensa il campo della sinistra, intorno a quali valori, parole, quali innovazioni. Quindi un po' insieme ad altre persone, io l'ho curato e ho chiesto poi degli interventi, diciamo, specifici ad analisti, politici.
Quindi scrittore, ma anche varie. Diciamo giornalista in questo caso, come si fa in queste operazioni?
Sì, infatti, diciamo, la giacca da scrittore la metto quando scrivo romanzi. In questo caso è un saggio più giornalistico, veloce, che però individua, diciamo, degli snodi su cui ricostruire e rigenerare e non guardare al passato.
C'è qualche risposta che l'ha colpita, che l'ha sorpresa particolarmente, che ha detto: cavolo, qui non ci avevo proprio pensato, effettivamente questa potrebbe essere una strada?
Purtroppo ancora no, quando la troverò vuol dire che siamo sulla buona strada. Purtroppo la sinistra è ancora dentro meccanismi, sì, autoreferenziali molto,
sì,
molto negativi, sempre con lo sguardo al tempo che fu. Noi dobbiamo interpretare la contemporaneità, se no non ne usciamo.
Sì, perché c'è questa difficoltà, secondo lei? Da che dipende? È un problema di generazionale della classe dirigente o il fatto proprio di studiare quello che si ha di fronte, no?
Ma sì, intanto è difficile, perché questo tema delle destre estreme, che non è un tema che riguarda solo l'Italia, delle forme democratiche si vanno affermando in tutto, diciamo, il mondo. I paesi più importanti sono la Cina, insomma, a descrivere come una democrazia diventa una barzelletta, sono la Russia di Putin, sono l'Iran, sono gli Stati Uniti di Trump. E anche in Europa c'è un vento che noi definiamo un po' per convenzione sovranista, insomma di una destra estrema, spesso razzista, che ha preso il campo dovuto alle paure, anche un po' alla ferocia delle persone, diciamo, non più curate, non più tutelate dentro meccanismi di welfare, di politiche pubbliche. Quindi il discorso è lungo, perché è davvero molto complicato in tutto il mondo. Noi proviamo a fare la nostra parte, studiare, avere la curiosità di capire anche invece gli elementi di controtendenza che nel mondo si affermano, ricostruendo meccanismi di convivenza civile, per me è molto importante.
Sì, io ho sentito anche recentemente le ultime uscite di Nicola Zingaretti, che lei conosce molto bene, no, Smeriglio? Però ancora oggi nel PD sembra l'argomento principale è con chi allearsi. Cioè, se si parlava di MDP, facciamo rientrare quei fuoriusciti, e la polemica con i 5 Stelle. Come dice lei, cioè, serve fare altre proposte di politica reale?
Se posso aggiungere, Anna Scani da noi ha detto: se Zingaretti non deve solo allargare il campo a sinistra, allora deve anche spostare il partito a sinistra.
Ma guardi, io penso che lo sforzo c'è, non è semplicissimo. Poi a volte c'è anche una semplificazione di carattere un po' giornalistico, permettetemi anche non è che mi chiedono spesso quali sono i valori, le parole, mi chiedono cosa penso di MDP, cosa penso di D'Alema, cosa penso di Calenda. Io vorrei non pensare nulla, comunque non dedicare molto tempo alle biografie altrui, mi vorrei concentrare sui temi che possono essere significativi per gli italiani. Io ad esempio penso che sulle partite IVA il governo che è il più lontano da me, che è quello in carica e anche a trazione leghista, quindi ancora più lontano, sì. Tuttavia se sulle partite IVA si fa una politica di attenzione, di abbattimento del peso fiscale su un pezzo di composizione sociale di persone che vive con quello strumento, io sono contento, perché vuol dire migliorare le condizioni di vita delle persone. E su questo a volte la sinistra, soprattutto la sinistra di governo, è stata un po' disattenta sulle condizioni materiali di vita delle persone, raccontando solo il paese che funzionava. Purtroppo c'era una parte del paese che andava a picco e di cui non ci siamo accorti.
E questo, insomma, è come dire, il compito di ricostruzione non facile che si ha di fronte. Ci vuole un partito unito, compatto, perché insomma già assistiamo a qualche mal di pancia, qualche schermaglia verbale. Secondo lei questo è importante o tutto sommato è un particolare che può essere trascurato?
Ma ripeto, se la schermaglia è sul sistema di valori, sui punti programmatici, su dove vogliamo portare il paese, ben venga, anche perché il campo democratico progressista è un campo appunto letteralmente democratico in cui si può discutere. Diciamo, non siamo abituati alle caserme a cui magari sono abituati altri, in cui c'è uno che comanda e basta. La discussione deve essere vera, però dovrebbe riguardare appunto i punti, non le biografie, non le carriere, non chi fa cosa, no cosa farà Renzi nei prossimi 6 mesi. Ecco, questo a me appassiona
tantissimo. No, va bene non avere un uomo solo al comando, però neanche che una volta che si è deciso democraticamente tutti insieme, poi chi non è d'accordo o rema contro o se ne va.
Sì, io spero che questo non avvenga. Renzi ha dato,
perché ci sono già dei renziani invece certi senso. Renziani sono già un po', mi è sembrato, in fibrillazione, Smeriglio, utilizzo
l'eufemismo. Sì, ma lo vedo,
lo so,
ci vanno sta,
bravo.
Diciamo che c'è una nuova situazione a cui con pazienza si dovranno adeguare.
Bella, questa è una
bravo,
bella
Smeriglio,
risposta.
Bravo,
bella
io risposta. Do gli input, ma lei declina in maniera
ottima risposta.
In maniera così più
ci provo,
da prosa, posso farle da ghostwriter volgare, lei la mette, come dire. È il contatto, vede, io credo creo quel giusto contatto col popolo e voi, voi evitate di fare tutti quegli alambicchi intellettualoidi che poi non ve capisco.
Lei no, per carità.
Senta, a proposito dei punti programmatici, qui c'è comunque una questione interessante che pone Zingaretti. Il salario minimo è una sfida da accettare, cioè il PD deve partecipare a questo principio.
Assolutamente sì, io sono convintissimo. Vorrei, ecco, non so se è chiarissimo il tema, c'è il reddito di cittadinanza,
sì,
che è una cosa tra l'altro che io condivido, nel senso... condivido da prima dei 5 Stelle, nel senso penso sono una ventina d'anni che discutiamo di questa cosa, del reddito di cittadinanza che è presente in 24 paesi europei su 27, tranne Italia, Ungheria e Grecia. Quindi banalmente un ragazzo portoghese, non dico inglese che sarebbe troppo, ma portoghese ha un vantaggio competitivo su un ragazzo di Napoli, di Roma, di Milano e di Trento. Però se noi non costruiamo un nuovo sistema di welfare, di politiche del lavoro coerenti, rischiamo di fare un casino, perché si potrebbe fare dumping sul lavoro, no? Quindi se uno c'è reddito a 700 deve anche normare il salario minimo intercategoriale, cioè secondo me noi dovremmo decidere che sotto decidiamo una cifra, 600 euro, 500, non lo so, una cifra, non più lavoro, un'altra cosa, è sfruttamento, è schiavitù, è uno stage, decidiamo. Quindi l'idea del salario minimo intercategoriale insieme al reddito, insieme a una riforma delle politiche di welfare, ecco, questo è un pezzo di quelle risposte concrete che gli italiani attendono.
Certo, quello per forza, perché sono... Io non so se all'interno del PD qualcuno si sia sentito scippato, passatemi il termine, di alcune tematiche prettamente di sinistra. Però allora le faccio, Smeriglio, almeno questa è la mia ultima, la classica domanda che io odio, però gliela faccio da uomo della strada, immagino già l'avrà capita. Perché non l'avete fatto quando stavate al governo, lo potevate fare? Questa lo sai che è l'obiezione che si fanno a tutte le opposizioni.
No, guardi, era un altro PD. Che vale, era un altro io PD. Non ero iscritto al PD prima e so che risulterà strano, ma non lo sono neanche adesso. Continuo a lavorare sulla coalizione, sull'idea dell'allargamento della coalizione in verso aree moderate e verso aree di sinistra. Se non è stato fatto prima è stato un errore, l'ho accennato. Diciamo che l'innovazione renziana, dal mio punto di vista, è stata persino interessante. Il problema che ha rimesso in campo politiche bleriane degli anni 90 che non corrispondono alla fase di crisi del modello di sviluppo che abbiamo di fronte a noi. Negli anni 90 l'economia cresceva, la gente stava meglio e si poteva raccontare un paese migliore. Probabilmente i governi di centrosinistra si sono un po' attardati, non capendo fino in fondo la frattura, la gravità della crisi economica dove siamo ancora immersi dal 2008 ad oggi, 10 anni di perdita di punti di PIL, di posti di lavoro, di capacità industriale. Da qui dobbiamo ripartire, da come rimettiamo in pista un paese e un intero continente, perché tra l'altro noi senza l'Europa non andiamo da nessuna parte.
Mi ricordo se Bersani o D'Alema ha fatto più o meno una battuta su quello che ci diceva Smeriglio di Renzi e Blair, cioè che Renzi ha voluto fare Blair, ma vent'anni dopo che Blair era andato via da vent'anni.
Sì, però per ragioni di cronaca e per ragioni di verità, diciamo che non è stato l'unico a lisciare il pelo alla terza via, Nel senso che prima di lui l'ha fatto pure qualcun altro nel Partito Democratico.
L'ha fatto Bersani, se vuoi lo dico io.
Beh, qualcun altro l'ha fatto, non è stato solo un problema.
No. Bersani l'ha sfiorato, perché il tema delle liberalizzazioni, tutti questi temi. C'era questa terza via, che è poi derivante dalla teoria. Sì, volevo spiegarla un attimo agli ascoltatori, che altrimenti noi diamo per scontato. La terza via è una teoria di un sociologo inglese molto importante, Anthony Giddens, che ovviamente tracciò questa strada, che era a metà strada tra il neoliberismo e il socialismo, che Blair intraprese, secondo me occhieggiando più al neoliberismo che al socialismo, e che era una strada interessante da percorrere, che secondo me è stata percorsa dai partiti di centrosinistra italiani, questo io la metto sotto forma di domanda, guardi, non tanto per convincimento teorico, ma perché forse era l'unica strada che poteva consegnare finalmente un'identità politica ad un partito che, parliamoci chiaro, dall'89 in poi non sapeva più che vestito mettersi la mattina. Questo era il punto. Hanno trovato questo, poi c'era Jospin, ogni tanto ammiccavamo a qualche leader politico, no? Quindi questi erano un po' i discorsi che venivano fatti in Italia.
Purtroppo è esattamente così. C'era anche una motivazione, che appunto l'economia in qualche modo cresceva e l'Ulivo mondiale sembrava essere una prospettiva di lungo periodo da Clinton in giù. La storia è andata diversamente, perché poi la crisi della globalizzazione, che persone come me già, diciamo, indicavano nel 2001 a Genova dentro quella grande mobilitazione di popolo, in realtà ha riscoperto identità arcaiche, i nazionalismi, le paure, la ferocia, i razzismi, il maschilismo. Cioè oggi noi stiamo dentro una fase completamente diversa, sia economica ma anche culturale, e bisogna affrettarsi a trovare gli anticorpi che non troviamo nella nostra straordinaria vicenda storica. Ecco, non bisogna cercare nel passato le soluzioni, bisogna guardarle all'oggi.
Poi ci sono altri aspetti, perché secondo me la forza della Lega di Salvini non è solo quello che si dice, la pancia del paese, eccetera eccetera. Salvini è uno che si alza la mattina, si alzava la mattina, cominciava a girare i paesi, pure quelli con 30 abitanti, andava a Milano, nelle periferie, lo faceva fare ai suoi militanti. Io credo che il centrosinistra dovrà darsi una svegliata anche da questo punto di vista. Non è che bisogna andare tutte le settimane da Floris e pensare di guadagnare i voti così, perché non è proprio, non è proprio così, insomma. Quindi no, ma non lei, in generale.
No, no, io, ma neanche Nicola Zingaretti, come sapete, no, ma immagino. Parco da questo punto di vista, è molto attento, va ricostruita un movimento politico di popolo. La Lega è il più antico partito italiano, è un giano bifronte, perché ha una dimensione territoriale molto forte, molto credibile e convincente al nord, dove governa con personalità anche interessanti come il presidente Zaia, e poi ha scoperto questa nuova dimensione del sovranismo, del nazionalismo, e quindi incassa le due cose, incassa una capacità territoriale nel nord e incassa il fatto che sta interpretando in Italia questo vento che c'è in tutta Europa.
Senta, un'ultima domanda, poi ricordiamo la presentazione di Reload di oggi pomeriggio, proprio se non sbaglio, a Fiumicino, Vineria del Porto di via Giorgio Giorgis.
Oggi
è Granai, è vero, sono andato più là.
Marianna Mattia, il vice direttore del TG1 Luverà, e Daniela Preziosi del Manifesto.
Ai Granai,
oggi,
quello sulla Laurentina, giusto?
Esatto, Roma 70.
Roma 70.
Mi raccomando, una libreria, è interessante, quindi la facciamo là dentro.
Io vengo a quella Lavineria, preferisco come location, mi sembra più interessante. Sì, poi di venerdì è 18:30, esatto. Vineria, insomma,
esatto.
Più però l'ultima domanda gliela voglio fare, che non è il tema delle alleanze, lo prometto, però nel Lazio c'è qualcosa di particolare che accade, soprattutto nei rapporti col Movimento 5 Stelle. Prima abbiamo parlato di un tema concreto, salario minimo. E PD ci sta, no? Zingaretti dice va bene, vediamo le carte, ci sediamo a un tavolo e vediamo se possiamo costruire insieme un percorso, comunque appoggiarlo rispetto a quello che farà il governo, in particolare 5 Stelle. Ma nel Lazio ci spiega un attimo bene che cosa accade, perché qualcuno lo indica come non un modello d'alleanza 5 Stelle PD, perché poi 5 Stelle stanno all'opposizione nel Lazio, su, non è questo, però c'è, come dire, una dialettica, no? Un po' più, come dire, serena tra voi. Ci spiega come stanno le cose politicamente?
Secondo me sta funzionando molto bene una cosa che sembra antica, cioè la democrazia legislativa. Cioè i consiglieri si incontrano e legiferano. Il Movimento 5 Stelle è all'opposizione del governo Zingaretti Regione Lazio. Questo è il punto di partenza. Noi abbiamo un programma, che abbiamo presentato agli elettori, gli elettori l'hanno premiato e stiamo governando per realizzare quel programma. Può capitare, come è capitato in questo anno, che su alcuni elementi specifici, penso al diritto allo studio, penso all'allargamento dei vincoli sul parco dell'Appia Antica, diciamo sul modello di Antonio Cederna, questa grande idea di questo polmone verde archeologico della città, su temi specifici che hanno a che fare con la partecipazione, i beni comuni, la trasparenza, la legalità, può capitare di avere una convergenza. Ma questo, secondo me, è la normalità delle assemblee elettive quando queste provano a funzionare, e cioè che ci si confronta, che la politica non è soltanto propaganda e marketing e scontro feroce da pollaio televisivo, ma è anche l'idea che insieme una legge può venire addirittura meglio, e questo a volte in questo anno nel Lazio è capitato, e questo è un fatto importante per i cittadini del Lazio, perché hanno una produzione legislativa diciamo più attenta agli interessi che le diverse forze politiche rappresentano.
Bene Sberiglio, grazie e buon lavoro. Grazie con questo, voi, con questo libro, che è anche, come grazie, dire, un manifesto propositivo per cercare di dare un contributo ovviamente al campo del centro-sinistra. Ci salutiamo con un messaggio, grazie, di un ascoltatore. Il gran lavoro si svolge sul campo in un confronto diretto con il popolo. Se fossi un politico eviterei di apparire troppo in televisione. Bene, grazie.
Allora, al prossimo ospite, non riguarda il sottoscritto, ci sto pochissimo in televisione.
No, lo sappiamo. Grazie. Grazie Massimiliano Smeriglio, buon lavoro.
Ma in che paese viviamo?
In Italia, in Italia, in Italia.
Questo Marco Deiana, i soldi dei terremotati che hai fatto sparire ladro. Caro Marco Deiana, trovati un buon avvocato. Per cortesia, prendiamo questo Marco Deiana che dice che io sono un ladro perché non si trovano i 44 milioni dei terremotati.
Radio Cusano Campus. Ovunque ti trovi, ti sembra di stare al centro.